Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Crisi idrica spacca maggioranza, il deputato regionale del PD Valeria Sudano. Mentre la Sicilia muore di sete, il governo gioca. Stop agli scontri ideologici. Subito una nuova norma pratica per affrontare e risolvere i problemi. L'ultima idea del presidente Crocetta, ferma Sudano, rischia di aggiungere al danno la beffa. Applicare la norma in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale significherebbe spendere fondi comunitari, con il rischio concreto che una volta la legge, questi fondi vadano perduti e si debba restituirli alla comunità europea, senza contare l'enorme rischio di danno erariale per chi firmerà i provvedimenti. Domani, dopo 7 mesi dal cedimento di un pilone e dalla conseguente chiusura della Catania-Palermo, l'autostrada, ricorrendo ad un bypass e ad una bretella, verrà riaperta al transito. A comunicarlo il parlamentare regionale Enzo Vinciullo. Inutile nasconderlo, afferma il parlamentare, sono stati 7 mesi di sacrifici, polemiche e problemi di varia natura. Quello che ci consola e ci fa essere soddisfatti, ha proseguito ancora Vinciullo, è il fatto che domani finalmente l'autostrada verrà riaperta al transito e di conseguenza verranno parzialmente meno le difficoltà fino ad oggi riscontrate. L'auspicio, conclude Vinciullo, adesso è che dopo l'abbattimento delle altre 3 campane, la carreggiata Palermo verso Catania non abbia riportato danni, in modo che possa essere aperta al transito nel doppio senso di circolazione. Rimanendo in tema di autostrade, registriamo anche l'intervento dell'onorevole Pippo Gennuso, che in una sua nota non solo fa riferimento al tratto Palermo-Catania, ma della Siracusa-Gela, con particolare riferimento alla tratta Rosolini-Catania. L'apertura della bretella, afferma Gennuso, che consentirà da domani di percorrere l'autostrada Catania-Palermo con un po' meno sofferenze, sembra un traguardo per cui i siciliani dovrebbero festeggiare, se non fosse l'ennesima misura d'emergenza che giunge in ritardo a tappare un buco enorme nella viabilità dell'isola. Le infrastrutture rimangono il punto debole della Sicilia, che sconta in maniera sempre più drammatica il suo isolamento dal resto della penisola, e a questo si aggiunge una situazione paradossale nella viabilità interna che per le note vicende tiene la Sicilia spaccata in due. Purtroppo le infrastrutture esistenti non godono di un migliore stato di salute, basta contare gli innumerevoli cantieri disseminati nell'autostrada tra Rosolini e Catania, che rendono il percorso degli automobilisti una gincana a ostacoli. In particolare ho segnalato nei giorni scorsi al CAS la permanenza ad oltranza del cantiere del lotto autostradale tra Noto e Rosolini, in prossimità della fine dell'autostrada, che da mesi effettua opere di manutenzione senza annunciarne il completamento. Non è possibile, prosegue Gennuso, che gli automobilisti siciliani o chi arriva da altre regioni o nazioni non possa godere di autostrade degne di tale nome, riducendosi a festeggiare la riapertura di una bretella che tampona, dopo 7 mesi di incredibili sacrifici per tutti quelli che viaggiano, un'emergenza che rimane tale. Al governatore Crocetta e al premier Renzi la possibilità di mostrarci davvero quale sia il loro piano per questa isola. Basta con le parole, vogliamo fatti che ci rendano pari dignità rispetto alle infrastrutture delle altre regioni. La Guardia di Finanza ha sequestrato altri documenti negli uffici della Regione Siciliana nell'ambito dell'inchiesta sulle missioni a Roma dell'assessore all'economia Alessandro Baccei. Nei giorni scorsi, apprende l'ANSA, i militari si sono recati 2 volte nei locali dell'amministrazione per acquisire ulteriori elementi utili all'indagine, coordinata dalla Procura di Palermo, che ha aperto il fascicolo dopo un esposto presentato dal sindacato Comas Codir. Gli investigatori stanno accertando se le missioni che Baccei si è fatto rimborsare dall'amministrazione sono state effettuate esclusivamente per fini istituzionali. I finanzieri hanno già ascoltato alcune persone e avevano già requisito documentazione. La parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle plaude all'istituzione di una commissione sulla vicenda della morte di Emanuela Scieri. La Marzana, attraverso una nota stampa, afferma: con la costituzione della commissione parlamentare d'inchiesta si apre una nuova fase per fare luce sui tanti aspetti risolti intorno alla tragica morte di Emanuele Scieri, oltre che si rimette lo Stato dinanzi alle proprie responsabilità nei confronti di un suo cittadino e servitore. Verità e giustizia sono due elementi irrinunciabili per il futuro del Paese. Verità e giustizia sono le due vie da percorrere per rompere il muro di omertà che qualcuno ha tentato di costruire intorno alla morte di Emanuele Scieri, il parasiracusano morto nell'agosto del 1999 all'interno della caserma Gamerra di Pisa in circostanze mai pienamente chiarite. Dopo 16 anni, dichiarano in una nota congiunta i deputati siculi del Movimento 5 Stelle, Maria Marzana e Gianluca Rizzo, la Camera dei Deputati ha approvato la legge che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda, un atto che il Movimento 5 Stelle fin dai primi giorni di insediamento in Parlamento e che ora ci auguriamo apra un percorso di luce e trasparenza sulla vicenda drammatica che macchia l'integrità morale delle nostre forze armate. Auspichiamo, concludono, che la Commissione, in forza dei suoi poteri costituzionali, stabilisca finalmente la dinamica dei fatti al fine di raccogliere gli elementi utili all'identificazione dei responsabili. Lo dobbiamo ai cari e alla famiglia di Emanuele, a chi oggi e come noi cerca verità e soprattutto giustizia. Ispica. In una nota ufficiale, il coordinamento cittadino del movimento civico Campiamo Davvero Ispica non gradisce la bocciatura in consiglio comunale di due iniziative presentate dalla minoranza, la sistemazione di due strade e la proposta del baratto amministrativo. La neoamministrazione comunale ad esclusiva trazione PD, si legge in una nota, durante l'ultimo consiglio comunale, ha dato il meglio di sé bocciando le due iniziative presentate dalla minoranza. La prima proposta, a firma del nostro consigliere comunale Massimo Spataro, riguardava un emendamento al programma triennale delle opere pubbliche, col quale si voleva anticipare a sanare una delle inadempienze dell'ex amministrazione, ovvero di asfaltare e completare le opere di urbanizzazione primaria delle uniche due vie ricadenti al centro abitato, prolungamento di via Sinara e via del Carrubbo, che a tutt'oggi continuano a creare disagi per residenti ed utenti. Pensare che nel 2015 i cittadini residenti in via Sinara sono costretti, nonostante abbiano già pagato al Comune i relativi oneri di urbanizzazione, per entrare nelle loro case a farlo tramite il garage e non il portone dell'ingresso principale. Questo è da terzo mondo, altro che passi avanti nel campo dell'estensione dei diritti. La seconda proposta, sempre presentata e condivisa dai consiglieri di minoranza, riguardava la mozione sul baratto amministrativo, opportunità di collaborazione tra cittadini ed amministrazione prevista nell'articolo 24 della legge 164 del 2014, in pratica in cambio di alcuni lavori socialmente utili e di pubblica utilità resi al comune, il cittadino ottiene uno sgravio o un'esenzione su alcuni tributi comunali. Sono 16 i giovani che da qualche settimana hanno iniziato il servizio civile nei centri operativi della Caritas diocesana di Noto, ovvero Albero della Vita, Agape e Centro Emmaus di Pachino, Cosa, Casa Don Puglisi e Piccoli Fratelli di Modica. Si tratta di esperienze di servizio attente alla dignità della persona. Per aiutare a viverle con pienezza, la Caritas diocesana organizza momenti di formazione complementari ad altri momenti più specifici relativi alle singole realtà di servizio, nella consapevolezza che il servizio civile è anzitutto una palestra di vita perché i giovani diventino pienamente uomini e cittadini. Le formatrici Martina Morana e Roberta Caccamo si sono preoccupate anzitutto di aiutare a far emergere attese e paure, visto che l'impatto è spesso con vite ferite che ti mettono fortemente in discussione. La paura si manifesta, hanno detto i giovani, in molti modi e rischia di diventare ansia. Nella giornata formativa di sabato scorso, tenuta alla Casa Don Puglisi, c'è stata una inattesa coincidenza. Don Corrado, a pranzo nella casa, non occasionalmente, ma come uno di famiglia, si è fermato un po' a dialogare con i giovani. Erano anche due amici della comunità di Sant'Egidio di Catania. Ha invitato a cogliere come la vita sia un dono strutturalmente, perché prima dell'io c'è l'altro. E allora dobbiamo scegliere se ripiegarci su noi stessi o aprirci. Don Corrado ha raccontato della sorpresa quando è andato dal nunzio, soprattutto sulla sede sciolta dal cercare su internet un possibile prete che poteva essere alla congregazione specifica e apparendo alla voce prete palermitano di Don Pino Puglisi. Soprattutto ha sottolineato sta vivendo questo momento nella consapevolezza dei propri limiti affidati alla grazia di Dio. Ha raccontato quindi l'incontro con il Papa che gli ha rivolto l'invito a restare se stesso. Significa anche andare a Palermo con la propria macchina, mettersi in fila con tutti, ma soprattutto rimanere semplici nella vita, pur nella coscienza dell'essere vescovo come responsabilità, come lo è stato da professore, con una severità volta a far crescere persone serie. Don Corrado ha quindi comunicato che nel suo stemma episcopale ci saranno tre P. Esse rimandano a Don Puglisi, che gli amici amavano chiamare appunto 3P, ma anzitutto al pane eucaristico, alla parola di Dio, ai poveri, le cose essenziali della fede e di una vita veramente umana. Domani, martedì 10 novembre, corrente mese, alle ore 9.30, presso la sala giunta del Palazzo Comunale di Via Roma, il sindaco Corrado Calvo, nel corso di una conferenza stampa, porgerà il saluto ufficiale della città alla piccola Alice Martino, che rappresenterà Rosolini alla 58esima edizione dello Zecchino d'Oro. La manifestazione canora, che si svolgerà a Bologna dal 17 al 21 novembre, sarà trasmessa in diretta da Rai 1. Concludiamo adesso con lo sport, con il calcio e con il campionato di eccellenza. Il Rosolini esce indenne dallo scontro con il Valverde. In terra etnea e Granata hanno sfoderato un'altra bella prestazione e al fine il punto conquistato sta stretto, un pochino stretto quindi ai Granata. Comunque il dato certo è che la squadra di mister Trombatore ad oggi ha dimostrato di essere competitiva e di poter raggiungere molto presto il traguardo della salvezza. Si ha comunque la certezza che i Granata possano andare oltre e conquistare posizione di prestigio in classifica. Andiamo adesso a vedere i risultati completi della giornata. Atletico Catania, Forza Calcio Messina 2-3, Giarre Sicula Leonzio 1-3, Milazzo Taormina 1-0, Modica Orlandina 0-1, Palazzolo Acireale 1-1, Capri Leone, Gia Virtus 0-0, Via Grande Rosolini 0-0, Troina San Pio X 1-0. La classifica vede in testa il Gia Virtus con 20 punti, segue il Troina 18, poi Sicula Leonzio e Capri Leone 17 punti, Taormina 16, Palazzolo e Acireale 15, Via Grande 13, Rosolini 12, Giarre e Milazzo 11, Catania San Pio X 10, Forza Calcio Messina 8, Modica 7, Orlandina 3, Atletico Catania 2 punti. E con questa nota di sport che concludiamo anche per oggi, 9 novembre 2015, il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie, un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.